è vero che parte con la spedizione di Alessandro, che Alessandro va verso est, quindi arriva alle sponde dell'Indo, poi cerca di conquistare anche tutta quella zona che sta al di là dell'Indo, anche noi. E anche noi seguiamo lo stesso itinerario, perché anche l'India, così come la Cina, entra a far parte intellettualmente dell'ecumene ellenistica, e quindi va studiato questo tema, questo grande tema, nella sua interezza. E il primo contatto documentato con il territorio dell'Ellade da parte di persone provenienti dall'India si ha con le guerre persiane. Quindi sono gli indiani che vengono verso Occidente. Difatti, quando il re persiano Serse muove guerra contro la Grecia, ricordate le famose guerre persiane, può contare nel suo enorme esercito multietnico anche su una compagnia di arcieri indiani, i quali si mettono in evidenza, soprattutto si metteranno in evidenza soprattutto nel coprire la ritirata durante la definitiva sconfitta dei persiani che subiscono nella battaglia di Platea del 469 a.C. che abbiamo ricordato anche la scorsa settimana. Perché di qua ci sono gli arcieri indiani, di là ci sono quelli di Fliunte, che noi abbiamo citato la scorsa settimana, e nasce un grande scontro tra arcieri, gli arcieri indiani che coprono la ritirata e gli arcieri di Fliunte che cercano di farne fuori il più possibile, mentre quelli salgono sulle navi per scappare. Non è una bella immagine, ma è quello che la storia ci offre e che dobbiamo scongiurare. Questi arcieri indiani provenivano dalla ventesima satrapia dell'impero persiano, che sotto Dario I, il padre di Serse, si era esteso fino oltre il fiume Indo. Poi gli indiani combattono accanto ai persiani per l'ultima volta nella battaglia di Gaugamela nel 331 a.C. Nella battaglia di Gaugamela, Alessandro Magno, nel corso della sua avanzata verso Oriente, questi sono avvenimenti che noi di cui abbiamo già parlato nell'autunno scorso, sconfigge definitivamente il re persiano Dario III. Con la battaglia di Gaugamela, le principali città dell'impero persiano, dei re gli Achemenidi, cadono in mano al conquistatore macedone, che però poi deve lottare non poco per sottomettere anche le satrapie orientali, no? Quelle della Sogdiana e della Bactriana, che si trovano nel nord-est dell'attuale Afghanistan. Quindi vedete che il teatro della guerra è spostato in luoghi dove continua ad esserci la guerra. Ora, quando Alessandro Magno entra vittorioso nella valle dell'Indo, vorrebbe conquistare anche il territorio che si trova attorno alla foce di questo grande fiume, perché è un punto strategico. Il suo piano di conquista però non va a buon fine. Perché? Ma perché al di là dell'Indo c'è un mosaico di piccoli regni molto bellicosi, tra i quali che si alleano subito tra loro, no? Sono molto bellicosi, ma di fronte a un pericolo che li mette a repentaglio tutti, si uniscono e cominciano ad attaccare in sintonia su fronti diversi l'invincibile ma ormai stanco esercito greco-macedone, mettendolo in seria difficoltà. E così Alessandro, persa la fiducia nella sua invincibilità, è costretto a tornare indietro e a rilasciare, per coprire quella che può essere considerata una sconfitta, una dichiarazione presuntuosa, nella quale afferma di avere toccato i confini del mondo. Per non ammettere di essere stato sconfitto da quelle parti, Alessandro fa un comunicato stampa e dice: ci siamo fermati in modo enfatico, no? attraverso il sistema mediatico del tempo, perché c'era anche allora, ci siamo fermati perché siamo arrivati all'estremo limite orientale dell'ecumene e quindi non c'è più nulla che non sia stato conquistato da noi. In realtà c'era ancora tutto il mondo, però. E poi per un po' di tempo tutti ci hanno creduto. E con questa dichiarazione non veritiera comincia la grande ritirata, il drammatico viaggio di ritorno che per secoli è rimasto sotto il velo del silenzio verso l'Ellade, in cui sono morte più persone che quando il grande esercito ha avanzato, come sempre succede. Dopo due anni, nel 323 avanti Cristo, come sappiamo, Alessandro muore per cause non ben determinate a Babilonia. Comincia subito, come già abbiamo avuto occasione di studiare, la terribile guerra di successione che porta allo smembramento dell'impero alessandrino e la guerra di successione, conseguente alla morte di Alessandro Magno, si svolge anche sul territorio indiano. E qui emergono delle figure significative che contribuiscono a dare forma ad un variegato paesaggio intellettuale. Chi sono queste figure contemporanee ai Tolomei d'Egitto, ai Seleucidi di Siria, agli Attalidi di Pergamo, cioè alle monarchie dell'ellenismo, no? E che forma ha il paesaggio intellettuale indiano nel quale questi personaggi si trovano? Guardate sul punto 1 del repertorio. Ora, nel corso della guerra di successione conseguente alla morte di Alessandro Magno, l'India diventa uno stato indipendente per opera di un monarca che si chiama Chandragupta e che è il grande personaggio della storia indiana, no? Magari ci risulta sconosciuto, ma in realtà non lo dovrebbe essere, perché vedete come siamo collegati tutti. Chandragupta, 313-297 a.C., e questo famoso re Chandragupta nel 321 a.C., dopo aver rovesciato la dinastia dei Nanda, ha soggetto un vasto territorio e dà inizio al suo regno, che ha come capitale Pataliputra, una grande città. Chandragupta è il capostipite della dinastia dei Maurya, che dura fino al 185 avanti Cristo e che va messa insieme alle altre dinastie dell'età ellenistica, di Tolomei, Seleucidi, gli Attalidi, i Maurya in India. Non li dobbiamo rimuovere, di solito la storia li rimuove perché noi siamo eurocentrici, per cui tutto quello che è un pochino al di là della nostra ottica non sembra non esistere più. Questo è stato un errore fondamentale, no? Per cui non riusciamo a diventare cittadini del mondo, nonostante. Lasciamo perdere. Lo stato di Chandragupta è il primo grande regno dell'India antica che si estende fino a comprendere i territori tra l'India e il Golfo del Bengala e tra l'Himalaya e i Monti Vindha. Guardate, fate un'escursione sulla carta geografica utilizzando l'enciclopedia, un atlante, una guida dell'India, la rete, per dare un'occhiata a questo territorio. E il regno indiano della dinastia Maurya nel corso della guerra di successione conseguente alla morte di Alessandro si scontra anche con i Seleucidi di Siria, perché Seleuco I di Siria, che vorrebbe ripetere l'impresa di Alessandro Magno, comincia a marciare verso Oriente con il suo esercito, ma viene proprio fermato da Chandragupta. Le due dinastie dei Seleucidi e dei Maurya decidono molto saggiamente di stipulare un patto di non aggressione e, per favorire la pace, Chandragupta, che è un giovane sovrano, chiede in sposa la figlia di Seleuco I e, vedete, la celebrazione di questo matrimonio favorisce anche lo sviluppo di rapporti interculturali tra l'Oriente e l'Occidente. E questo è un fatto molto positivo, significativo, va bene, sono matrimoni combinati, però evidentemente sempre meglio della guerra. Un Occidente, vedete, spostato comunque molto verso Oriente. Il re Chandragupta nomina tra i suoi ministri un personaggio, attenzione, che si chiama Kautilya. Ora, Kautilya è un intellettuale diventato famoso perché il suo nome è legato ad un celebre trattato. E noi entriamo nella didattica delle letture della scrittura adesso. Un trattato che si chiama, si intitola Artha Sastra. L'Artha Sastra di Kautilya è il trattato più politico più antico dell'India. Un'opera composta tra il III e il II secolo a.C. che viene considerata anche una delle più importanti della letteratura mondiale. Siamo all'inizio dell'ellenismo, no? Ecco, e quindi il testo dell'Artha Sastra, nella sua interezza, è stato scoperto recentemente, prima se ne possedevano solo dei frammenti, nel 1905 in un manoscritto del IV secolo d.C. ed è stato pubblicato a Mysore nel 1909. Questo testo, che affronta il tema della politica in pace e in guerra, illustra la teoria e la pratica di governo nei suoi tre poteri, esecutivo, amministrativo e giudiziario, presenta aspetti assolutamente nuovi e insospettati, guardate, della civiltà indiana. Fa emergere un realismo così vivo e così crudo nella sua morale e nella sua pratica, poi vediamo di cosa parla, fondata in modo spregiudicato sull'utile, da sfatare l'idea che l'India sia soltanto un paese di sognatori e di asceti e che la letteratura indiana sia un gigantesco complesso di tradizioni religiose colorite da un'eccezionale potenza fantastica. Qui siamo nel realismo più crudo, invece. L'Artha Sastra è un'opera fondata sulla più rigorosa concretezza, che richiama alla mente il principe, il famoso trattato sull'autonomia della politica scritto da il nostro concittadino Niccolò Machiavelli, che a quest'ora è il suo albergato a giocare a dadi. Sì, a quest'ora è ancora lì. Nel 1513, cioè agli albori dell'età moderna. Cioè, gli scopi che queste due opere si propongono, sebbene lontane tra loro nel tempo, sono simili. Cioè, insegnare al principe come si organizza lo Stato e come si difende dai nemici, sia interni soprattutto che esterni. Dove sta la differenza tra questi due trattati? La differenza tra questi due trattati sta nel fatto che mentre Machiavelli costruisce i suoi precetti etici a partire dall'analisi degli avvenimenti storici esemplari, ricordatevi che lo abbiamo già incontrato Machiavelli più volte, per Machiavelli la storia è maestra di vita, quindi va studiata per ricavarne degli insegnamenti politici e morali. L'autore dell'Artha Sastra invece disegna con tecnica freddezza una specie di geometria politica, no? Oggi diremmo un teorema, anche se la parola non andrebbe usata in questa maniera, il cui principio non è la giustizia, il dharma, e né l'amore, il kama, ma bensì l'utile, l'arta. Difatti, Artha Sastra significa trattato che insegna ciò che è utile per il governo dello Stato. Se una decisione è utile al potere centrale, anche se contrasta con il principio dell'amore e della giustizia, va presa comunque senza scrupoli. E il testo dell'Artha Sastra descrive i metodi da seguire per conquistare e per mantenere il potere con fredda spregiudicatezza, compreso quello della tortura. E questo trattato contiene molti particolari agghiaccianti che risultano dettati dalla crudeltà, perlomeno sembra. L'autore dell'Artha Sastra vuole dimostrare che La qualità fondamentale degli umani, purtroppo, è la malvagità. Cautilia in età ellenistica, così come Machiavelli in età moderna, pensa che l'essere umano sia malvagio per natura e quindi lo Stato debba agire di conseguenza, con la durezza necessaria. Se no ognuno cerca di fare i suoi interessi e questo non va bene. È molto nota, secondo lo spirito geometrico dell'Arsa Sastra di Cautilia, è la teoria, la cosiddetta teoria degli stati concentrici. Questa teoria deve essere a fondamento della politica estera di uno Stato che voglia mantenere la propria indipendenza. Siccome per legge naturale, scrive Cautilia, lo Stato confinante è sempre nemico, parenti serpenti, il principe, sostiene l'Arsa Sastra, deve allearsi con lo Stato che confina con quello confinante, mentre può considerare con una certa tranquillità gli stati che confinano con il suo e insieme con quello nemico. L'immagine che l'Arsa Sastra ci dà dello Stato è quella di un monolite senza fratture e senza pietà. Al confronto, scrive il sociologo Max Weber, lo Stato di Machiavelli è innocuo come una pecorella. Noi ci domandiamo se questo trattato, l'Arsa Sastra di Cautilia, possa essere accolto nel novero delle opere della storia del pensiero umano, tra virgolette, no? E sta di fatto che la malvagità, guardate, il tema su cui il testo dell'Arsa Sastra riflette, è una realtà umana, e questo trattato, senza infingimenti, vuole fare i conti con questa realtà e con questo paradosso che consiste, guardate, i paradossi sono sempre interlocutori, nel domandarsi se sia possibile avvicinare il termine umana alla parola malvagità. In realtà è un paradosso questo, però noi lo usiamo tranquillamente, vuol dire che siamo convinti, no? Tutto sommato, no? Di un'affermazione di questo genere, no? Guardate, quale di queste parole, attenti, mettereste per prima accanto alla parola malvagità? Scelleratezza, spietatezza, crudeltà, disonestà, perfidia, iniquità. Scegliete. Poi, qual è l'atto più malvagio che avete visto compiere? Lo so, è una domanda cruda, ma che pensate di cui avete sentito che vi ha colpito particolarmente? Beh, tutti i giorni sentiamo, no? Beh, scrivete quattro righe in proposito, ma ne basta una riga in proposito. L'opera Arsa Sastra di Cautilia è divisa in 15 sezioni e illustra puntigliosamente, come nessun'altra opera abbia mai fatto su questo tema, il complicato funzionamento della macchina statale. Il prologo di quest'opera svolge il ruolo di indice introduttivo e nel prologo compare, oltre a quello di Cautilia, anche il nome di un altro personaggio che si sovrappone a quello di Cautilia e che attira la nostra attenzione, sul quale dobbiamo fare subito dopo una ulteriore riflessione. E ora leggiamo un frammento dal prologo, ecco, dell'Arsa Sastra, Trattato di politica di Cautilia, questo è il sottotitolo. L'Arsa Sastra, il trattato di politica di Cautilia, che raccoglie il pensiero di Chanakya, descrive l'ordine economico e le numerose attività della vita pubblica nel regno di Chandragupta Maurya. Illustra i compiti degli ispettori governativi nelle province, le retribuzioni per la grande massa dei funzionari, i medici, i metodi e gli accertamenti dell'indagine giudiziaria, la politica estera in pace e in guerra, il vasto sistema di spionaggio cui è affidata in ogni evento la salvaguardia del re, la condotta della guerra, l'uso di mezzi tra i quali predomina il beneficio, cioè l'uccisione attraverso il veleno, per annientare a qualunque costo e senza il minimo scrupolo i nemici interni ed esterni, perché lo Stato sia governato in modo confacente all'ultime arma. È necessario seminare i germi di molte scienze, le quali trovano nell'opera singole trattazioni specifiche. Le più utili all'amministrazione del regno sono la scienza delle costruzioni, che comprende la fondazione e la topografia dei centri abitati, l'edilizia, la scultura, la pittura e le opere di meccanica, e poi la scienza dell'allevamento e cura, tanto del cavallo quanto dell'elefante, animali bellici per eccellenza, e inoltre la scienza delle armi e la teoria e pratica nella conoscenza delle pietre preziose, che è una delle principali fonti di entrate del tesoro regio. Vedete che è molto realistico, eh? E, oh, guardate, cambia la tecnologia, ma nei fondamenti oggi è cambiato poco, no? Se voi sostituite un po' questi, ma non c'è bisogno neanche di sostituire granché, forse le pietre preziose oggi si sostituiscono con altre materie prime, però ecco, no, abbiamo detto, poi, e qui c'è meno ipocrisia, qui non c'è nessuna ipocrisia, c'è un assoluto realismo, per cui si può anche intervenire. Quando c'è l'ipocrisia poi nascono i vittimismi e non si sa più che pesci pigliare. Ora, abbiamo detto che compare, oltre a quello di Cautilia, anche il nome di un altro personaggio, vedete, è Cianachia, che attira la nostra attenzione. Chi è questo personaggio di Cianachia? Guardate sul punto 2 del repertorio. È uno di quei personaggi semileggendari, ce ne sono tanti anche nell'ellenismo, diciamo, occidentale. Cianachia è un personaggio semileggendario che nella tradizione dell'antica India rappresenta la figura tipica del ministro di corte, cioè del consigliere esemplare del monarca, no? E sappiamo che nel territorio ellenistico delle Cumene, da est a ovest, il potere è in mano ai monarchi assoluti e ai loro consiglieri, ma come sarebbe a dire che si tratta di un personaggio semileggendario? Sarebbe a dire che è una figura letteraria, quindi allegorica, dietro la quale però si nasconde anche il personaggio storico del ministro Cautilia, no? Che abbiamo citato prima. Che è stato il Cianachia, cioè il ministro di corte, il consigliere reale per eccellenza, no? Ora, l'autore che ha dato il maggiore spessore artistico alla figura di Cianachia è uno scrittore di teatro che si chiama Visa Kadatta, il quale ne ha fatto il protagonista di un dramma in sette atti, sono corti, intitolato Mudra Rakshasa, che significa Rakshasa è il sigillo, Rakshasa è un personaggio. Lo scrittore Visa Kadatta, che è vissuto nel III secolo d.C., quindi nel periodo del tardo ellenismo per noi, ma del tardo indo-ellenismo, mette in scena il personaggio leggendario di Cianachia per rappresentare la figura storica del primo ministro Cautilia, che ha operato realmente al servizio del re Chandragupta, che è il capostipite, come sappiamo, come abbiamo detto, della dinastia Maurya. Il personaggio di Cianachia Cautilia, e questi due nomi vengono avvicinati, e proprio attraverso quest'opera teatrale viene immortalato nei secoli come il tipo insuperato del consigliere di corte e del diplomatico, che rappresenta un modello non solo indiano ma globalizzato, presente su tutto il territorio delle Cumene, di funzionario scaltro e senza scrupoli, secondo i dettami della dottrina politica dell'Arta Sacra che abbiamo appena studiato. E come sappiamo, anche nel testo di questo trattato, i due personaggi, noi abbiamo letto il prologo, quello leggendario, Sanatia, e quello storico, Cautilia, si trovano già legati insieme. Ora, il consigliere di corte, Sanatia, Cautilia, appare cauto ed avveduto nella sua infinita scaltrezza e nello stesso tempo libero da ogni scrupolo, no? A tutti abbiamo presente, no? Questa figura, no? Nel macchinare raggiri e nel valersi di qualunque mezzo, anche sleale e delittuoso, quando esso serva al raggiungimento del fine prestabilito, perché il fine giustifica il mezzo. Guardate, questo concetto prende forma in età ellenistica in Oriente, no? Non è che nasca nell'età moderna con Machiavelli. Machiavelli se lo ritrova già lì, è uno studioso Machiavelli, no? Va a studiare queste cose e poi naturalmente le applica nel suo tempo. Cioè, la rappresentazione che lo scrittore Visakhadatta ci offre di questo antico Machiavelli indiano, mezzo leggendario Chanakya e mezzo storico, Cautilia, è veramente magistrale e risulta artisticamente molto espressivo ed avvincente. Ora, in età contemporanea il concetto che il fine giustifica il mezzo per conquistare, per conservare il potere, guardate, continua a svilupparsi e a perfezionarsi nelle forme più svariate, no? È inutile che ce lo nascondiamo. E beh, voi avete un esempio da fare, beh, scrivete quattro righe in proposito. Quando è che il fine, magari l'avete usato voi questo concetto, che il fine giustifica il mezzo, e quindi confessate. Ora, nel dramma intitolato Mudra Rakshasa, appunto, che significa, come abbiamo detto, Rakshasa è il sigillo, sapete che cos'è? È quel timbro che si mette per autenticare la propria firma, la propria presenza, per lasciare il proprio segno, per dire questa cosa l'ho scritta io, l'ho fatta io. E lo scrittore Visakhadatta racconta come il ministro Chanakya Kautilya ricorra largamente all'impiego di mezzi che esaltano l'avventura di carattere criminale. Guardate, che piace tanto anche oggi al pubblico, no? I film d'azione dove ci sono le spie, cioè, di conseguenza in quest'opera teatrale entrano in scena le spie che sono di solito seducenti ragazze avvelenatrici, entrano in scena abili agenti segreti, sicari, con licenza di uccidere, e quindi vedete che non abbiamo inventato nulla. E con questi sistemi Chanakya Kautilya ordisce e commette tradimenti di ogni genere per combattere abilmente contro il suo rivale Rakshasa, che è il ministro del re nemico, quindi Malayaketu, del re Malayaketu. Quindi c'è una lotta tra questi due consiglieri astutissimi, è una specie di partita a scacchi molto, molto violenta. Quindi Rakshasa usa gli stessi metodi pregiudicati, cioè è un avvincente scontro tra menti malvagie, due specie di golfinger che lottano tra loro, ecco, per il potere. E Chanakya Kautilya a un certo punto nella commedia, in questo dramma, decide di far consumare un delitto e poi fa diffondere accuse tendenziose allo scopo di creare disaccordo tra Rakshasa e il suo re, e alla fine, con la calunnia e con la menzogna, fa sì che il re nemico comincia a dubitare della buona fede dei suoi collaboratori più fedeli, e in particolare di Rakshasa. Ora, l'obiettivo che si propone Chanakya Kautilya è di far sì che Rakshasa abbandoni il suo re, siccome è bravo, no? E passi al servizio di Chandragupta, no? Fa così, no? Passa da noi che ti diamo un posto, no? Alla fine, zompa di qua, come dice, no? Quindi
oggi vediamo dei portavoce che stavano di là, che oggi stanno di qua. Poi, quando poi, con una brillante operazione criminale, oggi vabbè, non sono operazioni criminali, questo ci mancherebbe, Cianacchia Caudilia riesce ad avere il sigillo di Raxasa, e beh, lì se ne serve per accreditare notizie false e sensazionali sul rivale e suscita nell'animo di Malayaketu, che è il re nemico, i sospetti contro Raxasa, il quale alla fine, per salvare un fedelissimo amico che è alla mercé di Cianacchia Caudilia, è stato condannato a morte quel suo amico, si arrende al suo rivale e accetta di diventare ministro di Chandragupta. Vedete, il finale è molto pessimista. Ecco. Ora, questo lavoro teatrale è veramente attraente e anche di attualità, sempre di attualità, ahimè. È un peccato che in Europa non sia stato mai rappresentato, anche se queste tematiche sono presenti in abbondanza nei romanzi, nei film, ma non è la stessa cosa. Questo lavoro teatrale è attraente per l'intrigo ben condotto della storia, della favola, no? E per l'artistica creazione della psicologia delle figure dei due ministri rivali, che avrà un seguito nella storia della letteratura e del teatro, soprattutto moderna. Inoltre, questo dramma offre una preziosa informazione sugli ambienti politico-diplomatici dell'antica India e dell'intera Ecumene, perché poi anche in tutti gli altri regni ellenistici succedeva la stessa cosa, no? Nessuno ha mai scritto in modo così preciso come questo Visakhadatta, questo autore teatrale. E pone ancora una volta il tema di fondamentale importanza su cui si confrontano tutte le scuole dell'ellenismo occidentali ed orientali, il tema della malvagità, l'idea che gli esseri umani siano malvagi per natura. Questo è certamente un argomento molto delicato e l'arta sastra lo affronta in modo piuttosto meccanicistico, no? Con un taglio di tipo sociologico, senza rendersi probabilmente conto del fatto che la malvagità umana, presente nell'animo del singolo e anche connaturata con l'universo stesso, è destinata a diventare un tema costante nel genere letterario del romanzo, no, a cominciare dalle origini. Poi, a mano che il genere letterario del romanzo si sviluppa, questo tema, il tema della malvagità umana, e guardate, dire malvagità umana, abbiamo detto, è una bella contraddizione, perché la malvagità si presenta in modo disumano, però noi non diciamo mai la malvagità disumana, diciamo sempre la malvagità umana, e dobbiamo riflettere su questo fatto invece, cioè dobbiamo in qualche modo porre un argine anche psicologico a questo. Questo tema, a cominciare dal testo teatrale indiano che abbiamo studiato poco fa, è andato colorandosi di molteplici implicazioni psicologiche. Guardate, a questo proposito, la gamma di possibilità per quanto riguarda la didattica della lettura e della scrittura è talmente vasta che non è facile fare una scelta. Il testo che incontriamo su questo itinerario, perché bisogna comunque fare delle scelte, è di uno di quegli scrittori più esperti in materia, che abbiamo già incontrato e che incontreremo ancora, e si chiama Fyodor Dostoevskij. Adesso, sulla biografia di Dostoevskij, 1821-1881, noi non ci possiamo dilungare, anche perché basta sfogliare uno qualsiasi dei suoi famosissimi romanzi per trovare facilmente nell'introduzione notizie riguardanti questo celebre scrittore. La sua vita, come si suol dire, è un romanzo, anche la sua vita è un romanzo. Ora facciamo alcune citazioni in funzione dell'esercizio di lettura che dobbiamo compiere. Dostoevskij delle origini, quello che ultimamente, qualche anno fa, noi abbiamo incontrato nel territorio del romanticismo, vi ricordate? Si presenta come uno scrittore giovane ed entusiasta che osserva con amorosa partecipazione soprattutto il cuore delle persone più umili e ne mette in evidenza tutta la carica umana sull'esempio del grande poeta elegiaco Alexander Pushkin. Ve lo ricordate? Noi abbiamo partecipato alla sua morte minuto per minuto, giustamente, perché è un fatto importante dal punto di vista letterario questo. Il Dostoevskij del famoso racconto intitolato Le notti bianche, che voi avrete, il 1848, è stato pubblicato Le notti bianche. Noi abbiamo letto due pagine di questo celebre racconto proprio in compagnia di Pushkin, no? Molti di voi non avrete certo dimenticato gli itinerari della primavera del 2005 sulla morte di Pushkin, avvenuta il 29 gennaio del 1837, non giorno da commemorare. Come se Pushkin fosse riuscito a diventare un personaggio di Pushkin, ha scritto Dostoevskij. Ebbene, nel 1848 Dostoevskij è ancora uno scrittore romantico, il quale si illude che gli esseri umani abbiano fondamentalmente uno spirito benevolo e quindi si abbandona con fiducia al flusso dei sentimenti e a quello che succede in Europa in quegli anni. Il Dostoevskij romantico è tuttavia in possesso dell'acutezza necessaria per compiere la sua tagliente indagine psicologica. Già si preannuncia lo spietato analizzatore, il romanziere che fa tremare la coscienza, trasmettendo alle lettrici e ai lettori quella sottile sensazione di sgomento che è una delle caratteristiche più significative della scrittura di Dostoevskij e per la quale bisogna leggere le opere di Dostoevskij. Ma come sapete, i sogni romantici dello scrittore di lì a poco verranno brutalmente infranti dal pugno spietato della polizia zarista, perché il giovane Dostoevskij coltiva sentimenti umanitari, comincia a frequentare i circoli socialisti, siamo nel 1848, e succede un 48 in Europa, è anche l'anno in cui è stato pubblicato il manifesto di Marx ed Engels, un anno importante per l'Europa e per il mondo, un anno di insurrezioni popolari in tutta Europa. Nel 1849 Dostoevskij viene arrestato insieme agli organizzatori delle sommosse scoppiate come in tutte le capitali europee, anche a Pietroburgo, e insieme ai suoi compagni rivoluzionari viene processato e viene condannato a morte. Un provvedimento volutamente sproporzionato che ci ricorda il carattere crudele dello Stato descritto dall'Arthashastra di Kautilya nel secondo secolo a.C. Dostoevskij, lo sapete, racconterà questo fatto in un suo grande romanzo che si intitola L'idiota, in cui un personaggio racconta la sua storia. Questa è un'altra storia, poi la vedremo a suo tempo. Dostoevskij viene condotto sul luogo dell'esecuzione, la piazza Semyonov di Pietroburgo, oggi c'è una lapide lì, all'ultimo momento, proprio prima che il plotone di esecuzione riceva l'ordine di fare fuoco, i condannati apprendono che la sentenza è stata commutata nei lavori forzati in Siberia. Era la mattina del 22 dicembre 1849. Quando chiederanno a Dostoevskij quando è nato, d'ora in poi lui citerà questa data, perché voi capite. Due giorni dopo, nella notte di Natale, per Dostoevskij inizia, per lui e per molti altri deportati, il doloroso viaggio verso il Calvario della Siberia. Passano 10 anni, 4 di lavori forzati, 6 di esilio in un presidio militare, prima che lo scrittore venga autorizzato a rimettere piede a Pietroburgo e a riprendere la sua attività letteraria. Dostoevskij torna profondamente cambiato e naturalmente ha perduto tutto il sentimentalismo romantico che permeava il suo animo. L'esilio siberiano, le sofferenze stoicamente sopportate durante la dura prigionia, l'assillo della povertà, l'amarezza per la perdita degli affetti, vi ricordo che là si sposa Dostoevskij in Siberia, sua moglie muore suo figlio, si ammala di epilessia, scopre di avere l'epilessia, l'incontrollata poi passione per il gioco, che è la cosa che lo attira maggiormente, incidono duramente sul suo spirito. che comincia a vedere nel mondo la presenza della malvagità piuttosto che quella della benevolenza. Dostoevsky, a proposito di benevolenza, viene però salvato nell'ottobre del 1866 da una ragazza che si chiama Anna Grigorevna Snitkina, una creatura gentile, sentimentale, generosa, che di lavoro fa la datilografa e accetta, per un misero compenso, di scrivere, stenografandolo, un romanzo che Dostoevsky avrebbe dovuto consegnare all'editore entro pochi giorni. Se questo non fosse avvenuto, lo scrittore, come prevedeva il contratto, avrebbe dovuto pagare una fortissima penale e lui i soldi non li aveva più, perché se li era già giocati. Anna non solo dà la possibilità a Fyodor di rispettare la scadenza di consegna del testo con l'editore, ma lo ispira, lo consiglia, stimola la sua creatività e lo aiuta a confessarsi. Questo romanzo si intitola, è sempre qui su questo libro, perché sono romanzi corti, poi ne ha scritti anche di lunghi per fortuna, questo libro, se no che divertimento c'è. Si intitola Il giocatore. Questo è un libretto che contiene Le notti bianche e Il giocatore, tutti e due qui. Sono romanzi di poche pagine. E si intitola Il giocatore ed è centrato tutto sul demone del gioco, un demone malvagio che Dostoevsky conosce molto bene. Ma attenzione, è un pretesto questo. Questo romanzo breve e allucinato mette a nudo, come nessun altro romanzo abbia mai fatto, tanto la passione per il gioco, quanto però la presenza della malvagità e nell'animo umano e anche nell'anima del mondo. Cioè nessuno scrittore è riuscito finora, ci dicono le studiose e gli studiosi, a scrivere un'opera che sul piano dell'indagine psicologica possa reggere il confronto. La scuola quindi deve consigliare la lettura o la rilettura di questo breve romanzo. Poi tranne Fyodor nasce un solido rapporto affettivo che 3 mesi dopo il loro incontro li conduce al matrimonio. Lui si affezionerà sempre di più a questa persona appassionata e generosa. Il romanzo intitolato Il giocatore ha quindi un chiaro sostrato autobiografico, ma non solo, perché l'autobiografia serve allo scrittore, così come a tutte e a tutti noi, per dedicarsi ad una riflessione più ampia. Il protagonista del giocatore è un istitutore che si chiama Alexei Ivanovich e che si lascia coinvolgere in un gruppo tumultuoso di fanatici del Tavolo Verde, che sono assiepati in alberghi e ville in una non meno identificata cittadina che potrebbe chiamarsi Roulettenburg, e questi personaggi appartengono a diverse nazioni, la russa, la tedesca, la francese, rappresentano una sorta di internazionale del gioco d'azzardo. Cioè, in questo breve romanzo spicca anche un personaggio femminile, Polina, imperiosa e bizzarra. Bastano questi due aggettivi per qualificare il personaggio, la quale sottomette Alexei Ivanovich, che la ama e la odia contemporaneamente e che se ne proclama schiavo, mentre non esita a confessare che la vorrebbe picchiare, sfregiare, strangolare. Cioè, il quadro delineato da Dostoevsky in questo racconto sembra parafrasare il trattato Arta Sastra di Cautilia, che abbiamo presentato poco fa, soprattutto in quella che è l'idea portante di quest'opera. Cioè un'idea che, vedete, si tramanda nei secoli, soprattutto sulla scia del genere letterario del romanzo. L'essere umano è malvagio per natura e gli piace tormentare anche quando dice di amare. Cioè un bel paradosso che prende le mosse nell'età della sapienza poetica ellenistica e che Dostoevsky traduce con grande perizia per noi contemporanei, così poco inclini, sostiene Dostoevsky, a riflettere sui paradossi e sulle contraddizioni, sulle aporie, per dirla nel greco ellenistico. Noi parliamo, ecco, di malvagità umana, ecco, dice Dostoevsky, attenzione, ci siamo assuefatti a questo. Dovremmo parlare di malvagità disumana, no? E invece noi accettiamo il fatto di essere dei despoti nei confronti di altri, dei torturatori. Leggiamo due pagine dal giocatore che andrebbero inserite nel contesto della trama, ma questo non era possibile, poi lo farete voi magari leggendolo questo testo con il metodo del leggere molto, va letto ad una pagina al giorno il giocatore, perché bisogna riflettere. A proposito, la interruppi, avete detto che dovevate pagare un debito, del debito deve essere, dovete pagarlo al francese? Che domande sono queste? Oggi siete particolarmente sgarbato, siete forse ubriaco? Lo sapete che io mi permetto di dire tutto e a volte faccio domande molto sincere. Vi ripeto che sono il vostro schiavo, ora non si ha vergogna degli schiavi, è uno schiavo non può offendere, tutte sciocchezze, e non posso sopportare questa vostra teoria della schiavitù. Osservate che io non vi parlo della mia schiavitù, perché desidero essere il vostro schiavo, ma semplicemente ne parlo come di un fatto che non dipende in nessun modo da me. Ditemi francamente, a che vi serve il denaro? E voi perché ve ne interessate? Come volete, rispose lei, e alzò alteramente il capo. Non potete sopportare la teoria della schiavitù ed esigete la schiavitù? Rispondere e non discutere. Bene, sia pure così. A che mi serve il denaro, domandate? Come a che mi serve? Il denaro è tutto. Capisco, ma non c'è bisogno di diventare tanto pazzo nel desiderarlo, perché anche voi giungete all'esaltazione, al fatalismo. Qui c'è sotto qualche cosa, qualche scopo particolare. Parlate senza giri di parole, voglio così. Pareva che cominciasse ad adirarsi, e a me piaceva enormemente che mi interrogasse con tanto calore. Si capisce, ho uno scopo, dissi, ma non riuscirei a spiegarvi quale. Nient'altro che questo, che col denaro diventerò anche per voi un altro uomo e non uno schiavo. Come? Come otterrete questo? Come lo otterrò? Ma non capite neppure come potrò ottenere che non mi consideriate alla stregua di uno schiavo. Ecco quello che non voglio, questi stupori e queste meraviglie. Dicevate che questa schiavitù per voi è una gioia, così credevo anch'io. Così credevate, gridai, provando uno strano piacere. Ah, come bella in voi questa ingenuità. Ebbene, sì sì, la schiavitù, se mi viene da voi, è un piacere per me. Cioè, c'è un piacere anche nell'ultimo grado dell'avvilimento e dell'annullamento, continuai, sempre in delirio. Lo sa il diavolo, forse c'è anche nella frusta, quando la frusta si posa sulla schiena e strappa la carne a brani. Ma io forse voglio provare anche altre gioie. Dianzi a tavola, il generale mi ha fatto una predica in vostra presenza per quei 700 rubli all'anno che forse non mi darà neppure. Il marchese de Grieux mi esamina marcando le sopracciglia e nello stesso tempo non si accorge di me. E io, da parte mia, ho magari una voglia pazza di prendere per il naso il marchese di Grieux davanti a voi. Parlate come un bambino. In ogni situazione ci si può comportare con dignità. Se c'è lotta, essa ci eleva ancora di più, non ci abbassa. Proprio come nel libro di lettura. Basta che supponiate che io forse non so comportarmi con dignità, cioè io sono magari anche un uomo degno, ma non so comportarmi con dignità. Lo capite che questo può accadere? Ma tutti i russi sono così, e sapete perché? Perché i russi sono troppo riccamente e variamente dotati per potersi trovare con facilità una forma conveniente. Si tratta della forma. Per lo più noi russi siamo così riccamente dotati che per avere una forma conveniente c'è necessaria la genialità. Ora la genialità per lo più non si trova perché in generale è molto rara. Sono soltanto i francesi e magari alcuni altri europei che hanno determinata così bene la loro forma che possono avere un aspetto straordinariamente dignitoso ed essere le persone più indegne di questo mondo. Appunto per questo attribuiscono tanto valore alla forma. Un francese sopporta un'offesa autentica, dichiarata, senza batter ciglio, ma a nessun costo sopporterebbe un buffetto sul naso, perché questa sarebbe la violazione di una forma di convenienza ammessa e perpetuata. È per questo che le nostre signorine hanno un debole per i francesi, perché essi hanno una bella forma. Secondo me, del resto, non si tratta di forma, ma è solo il gallo, le coq gaulois. Del resto, questo io non posso capirlo, non sono una donna. Forse i galli sono belli, ma in generale ho detto un mucchio di sciocchezze e voi non mi interrompete, interrompetemi più spesso quando parlo con voi. Ho voglia di dire tutto, 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 io perdo ogni forma. Riconosco persino che non solo mi manca la forma, ma anche qualsiasi merito, ve lo dichiaro, non mi curo nemmeno di aver nessun merito, ora tutto si è fermato in me. Voi lo sapete perché. Nella mia testa non c'è nemmeno un pensiero umano. Da molto tempo non so che cosa succede nel mondo, né in Russia né qui. Ecco, sono passato per Dresda e non mi ricordo come sia fatta Dresda. Voi lo sapete che cosa si è impadronito di me, poiché non ho nessuna speranza e agli occhi vostri sono uno zero. Vi dico sinceramente che vedo voi solo dappertutto e il resto mi è indifferente, perché e come vi amo non lo so. Sapete che forse non siete neppure bella, figuratevi un poco, non so nemmeno se siete bella o no, neppure di viso. Il vostro cuore è certamente cattivo, che il vostro intelletto sia ignobile è molto probabile. Forse per questo contate di comprarmi col denaro, disse lei. Perché non credete alla mia nobiltà d'animo? Quando mai ho pensato di comprarvi col denaro, gridai. Siete uscito di carreggiata e avete perso il filo. Se non me, perlomeno pensavate di comprare col denaro la mia stima. Ebbene no, non è proprio così. Ve l'ho già detto che per me è difficile spiegarmi. Voi mi soffocate. Non arrabbiatevi per le mie chiacchiere. Lo capite perché non potete arrabbiarvi con me. Io sono un pazzo, ma del resto per me fa lo stesso. Arrabbiatevi pure. Quando sono solo nella mia stanciuccia, vi basta ricordare e immaginarmi il fruscio del vostro vestito che mi dia voglia di mordermi le mani. E perché vi arrabbiate con me? Perché dico che sono uno schiavo? Approfittate, approfittate della mia schiavitù, approfittatene. Sapete che un giorno vi ucciderò? Non vi ucciderò perché smetterò di amarvi o sarò geloso di voi, ma così. Vi ucciderò soltanto perché qualche volta mi dia voglia di divorarvi. Credete? Non rido affatto, disse lei con ira. Vi ordino di tacere. Ella si interruppe e riusciva appena a respirare per l'ira. Come vero Dio, non so se fosse bella, ma mi è sempre piaciuto vedere come si piantava davanti a me e per questo amavo provocare spesso la sua ira. Forse lei se n'era accorta e si adirava a forza, glielo dissi. Che sudiceria, esclamò con ripugnanza. Non me ne importa nulla, continuai. E sapete che è pericoloso che veniate in giro sola con me? Molte volte ho avuto una voglia irresistibile di picchiarvi, di sfregiarvi, di strangolarvi. E che credete? Non ci arriveremo? Voi vi porterete fino al delirio. Credete che sia uno scandalo, la vostra ira? Ma che me ne importa della vostra ira? Vi amo senza speranza e so che dopo vi amerò mille volte di più. Se un giorno vi ucciderò, dovrò certo uccidermi anch'io. Ebbene, cercherò di uccidermi il più tardi possibile per sentire tutto quell'intollerabile dolore senza di voi. Sapete una cosa incredibile? Io vi amo ogni giorno di più, e sì che è quasi impossibile. E dopo questo non dovrei essere fatalista. Vi ricordate l'altro ieri sullo Sklandenberg? Vi disbigliai, provocato da voi. Dite una parola e io mi getterò in quell'abisso. Se allora avreste detto una parola, mi ci sarei gettato. Davvero, non credete che mi ci sarei gettato? Che chiacchiere stupide, gridò lei. Non me ne importa proprio niente se siano stupidi o intelligenti, gridai. So che dinanzi a voi devo parlare. Io perdo ogni amor proprio dinanzi a voi e non mi importa più di nulla. Perché avrei dovuto costringervi a saltar giù dallo Sklandenberg? Disse lei con un tono asciutto e particolarmente offensivo. Sarebbe proprio inutile per me. Magnifico, gridai. Avete detto apposta questo magnifico inutile per schiacciarmi. Vi leggo dentro. Inutile, dite voi, ma la soddisfazione è sempre utile. Vi ricordo che utile si dice arta in sanscrito. E un feroce, illimitato potere, magari su una mosca, anche questo è nel suo genere un piacere. L'essere umano è malvagio ed è despota per natura e gli piace tormentare, a voi piace straordinariamente. Vi ricordo che mi guardava con un'attenzione particolarmente concentrata. Si vede che il mio viso allora esprimeva tutte le mie sensazioni assurde e insensate. Ora mi rammento che il colloquio tra di noi si svolse proprio come l'ho descritto qui, quasi identico. I miei occhi erano iniettati di sangue, agli angoli delle labbra mi si era raggrumata la schiuma. Quanto lo Sklangenberg, lo giuro sul mio onore, anche adesso, se allora ella mi avesse ordinato di gettarmi giù l'avrei fatto. Se l'avesse detto anche solo per scherzo, anche con disprezzo, sputandomi in faccia, sarei saltato giù lo stesso. No, ma perché? Ti credo, disse lei. Ma come solo lei sa dirlo, a volte, con tanto disprezzo, ironia, con tanta alterigia che in quel momento, lo giuro, avrei potuto ucciderla. Il rischio c'era per lei, anche su questo. Non avevo detto una bugia, parlandogliene. Voi non siete un vile? Mi chiese improvvisamente. Non so, magari sono anche un vile, non so. Da tanto tempo non ci ho pensato. Se io vi dicessi, uccidete quell'uomo, lo uccidereste? Chi? Chi vorrò io? Il francese? Non domandate, ma rispondete. Chi vi indicherò io? Voglio sapere se ora avete parlato seriamente. Ella aspettava la risposta con tanta serietà ed impazienza che ne provai una sensazione strana. Ma mi direte infine una buona volta che cosa succede qui, gridai. Avete forse paura di me? Li vedo anch'io tutti i pasticci che ci sono qui. Voi siete la figliastra di un uomo rovinato e pazzo, preso dalla passione per quel diavolo di Blanche. Poi c'è quel francese con la sua misteriosa influenza su di voi. E ora mi fate così seriamente una domanda simile. Almeno che io sappia, altrimenti qui impazzisco e faccio qualche cosa. O vi vergognate di degnarmi della vostra confidenza? Ma potete forse vergognarvi di me? Io non sto affatto parlando di questo con voi. Vi ho fatto una domanda e aspetto una risposta. Si capisce? Lo ucciderò, gridai. Chiunque mi ordinerete di uccidere. Ma potete forse, me lo ordinerete, forse? Che cosa credete? Che avrei compassione di voi? Vi darò l'ordine e me ne sarò in disparte. Sarete abbastanza forte? Ma no, proprio voi. Voi siete capaci di uccidere per ordine mio e poi di venire a uccidere anche me perché ho osato mandarvi. Era come se qualche cosa mi avesse colpito nel dire queste parole. Certo, anche allora consideravo la sua domanda come un mezzo scherzo, come una sfida. Eppure ella aveva parlato troppo seriamente. Nonostante tutto ero colpito che si fosse espressa con tanta chiarezza, se si riservasse un tale diritto su di me, che ammettesse un tale potere su di me e dicesse così chiaramente, va alla rovina, che io me ne sarò in disparte. In quelle parole c'era qualche cosa di così cinico e sincero che secondo me ormai oltrepassava il segno. Come mi doveva considerare dopo questo? Si era ormai al di là del confine della schiavitù e dell'abiezione. Dopo aver espresso una simile opinione, si innalza una persona fino a noi e, per quanto assurdo, per quanto incredibile fosse tutto il nostro colloquio, il cuore mi sussultò. Ebbene, poi leggete questo, vedete dov'è inserito, l'essere umano è malvagio e, vedete, despota per natura. Quindi il giocatore di Dostoevskij si inserisce perfettamente su questo percorso, quindi leggetelo questo romanzo per sapere anche che cosa succede qui. Li vedo anch'io i pasticci che ci sono qui. E beh, c'è tutto un intreccio molto raffinato, ecco, in questo racconto. Dostoevskij lo incontreremo a primavera, quando incontreremo Paolo di Tarso, perché Paolo di Tarso si guarda intorno e vede e fa un'affermazione fondamentale. Ma quanta malvagità c'è al mondo? Quanto male c'è al mondo? Nelle Cumene. Ecco, e comincia una riflessione. Ora, procedendo sul sentiero indiano, nell'età dell'ellenismo, scopriamo un personaggio che non si rassegna all'idea che l'essere umano sia malvagio per natura, perché non bisogna rassegnarsi a questa idea. Ci sarà pure una via che conduce verso forme di benevolenza, no? Ora, il personaggio che stiamo per incontrare nel grande paesaggio intellettuale in cui si trova e al quale siamo di fronte è il più importante esponente della dinastia dei Maurya, è il re Asoka o Ashoka, qui la pronuncia è diversificata, e guardate sul punto 3 del repertorio. Il re Asoka, guardate sul punto 3, re Asoka della dinastia dei Maurya regna per circa 40 anni e fino al 231 a.C. Inizialmente è stato un terribile guerriero che ha condotto per spirito di conquista molte guerre ferrate in cui si è macchiato di orribili stragi, si assiste con lui quindi al trionfo della malvagità. Ad un certo punto della sua vita si ravvede e si pente del comportamento tenuto, riceve una sorta di illuminazione venendo in contatto attraverso alcuni monaci con il pensiero di Sakyamuni. Con il nome di Sakyamuni, che significa il monaco della famiglia dei Sakya, e ci si riferisce ad una persona che si chiama Gotama Siddhartha, che è nato nel clan dei Sakya, è a Kapilavastu, nella località del Nepal, verso l'anno 563 a.C. Il re Asoka viene a sapere che Gotama Siddhartha, sposato, padre di un figlio, dopo aver condotto una vita agiata fino all'età di 29 anni, decide di lasciare la famiglia e di intraprendere la vita dello yogin, del monaco, e che consiste in dure pratiche ascetiche e nell'applicazione delle tecniche yoga, secondo la dottrina dei libri dei Veda, dei libri della sapienza indiana. Questo personaggio, Gotama Siddhartha, noi lo conosciamo con il nome o con il soprannome, se volete, di Buddha, che significa illuminato in sanscrito, Bodhi, illuminato. Il pensiero dell'illuminato di Benares si è diffuso sotto traccia nelle valli del Gange e dell'Indo ed era anche stato sottoposto costantemente a forme di persecuzione. Infatti il re Asoka, appunto, incontra i monaci di Sakyamuni durante una visita ad un carcere. Cioè, questi monaci erano stati incarcerati in quanto tenui pacifisti e obiettori di coscienza. E il re Asoka, dopo averli ascoltati e dopo aver compreso l'importanza del pensiero di Sakyamuni, fa liberare tutti i monaci incarcerati, erano centinaia, e si rende conto che esiste una fioritura di stampo ascetico nel suo regno. Lui non se n'era mai accorto, pensava che fosse un regno di guerrieri alla continua riscossa, e non si era mai accorto, quindi decide di cominciare a studiare i libri dei Veda, i libri della sapienza, di cui il monachesimo appartato ma assai diffuso si nutriva da più di 3 secoli già in India. Quindi la prima cosa che il re Asoka impara dai monaci di Sakyamuni è a contemplare. E cosa vuol dire? Cosa vuol dire contemplare? Guardatevi sul punto 3. L'esercizio tipico dell'esperienza ascetica è il contemplare, che significa guardare con attenzione, guardare con meraviglia, ammirare, riflettere, meditare. Vi è capitata l'occasione di fermarvi a contemplare, no? Quindi ad osservare con attenzione, a pensare, no? ad un'idea, cioè che cosa, dove, quando, perché, quale pensiero è nato nella vostra mente in relazione a questa contemplazione? Magari nella natura si vede qualche cosa che ci colpisce particolarmente, in un libro che leggiamo troviamo una frase, una parola che ci colpisce particolarmente, quindi fermarsi un momento a riflettere, ecco, questo è il contemplare. Beh, scrivete 4 righe in proposito, quale pensiero è nato nella vostra mente in relazione a questa contemplazione. Ora il re Asoka decide di cominciare a studiare i libri dei Veda, i libri della Sapienza. Che cosa impara da questo studio? Il re Asoka, addestrato soprattutto come guerriero allo scopo di combattere e di governare con crudeltà lo Stato, impara prima di tutto i fondamenti della cultura indiana delle origini, che lui ignorava quasi completamente. E quindi il primo sentimento del re Asoka è di natura socratica, cioè il pensiero socratico, vedete, aleggia su tutto il territorio delle Ecumene, cioè si rende conto di sapere e di non sapere, cioè capisce di aver vissuto in un territorio dove è diffusa una grande cultura di carattere umanistico e di essere arrivato all'oscuro. Ora, noi sappiamo già, e ora per molti di voi si tratta di fare del ripasso, ma il ripasso è sempre necessario, è sempre utile, arta in sanscrito, l'utile è c'è, quando parliamo di cultura indiana delle origini, ci riferiamo a quella grande tradizione intellettuale che si è sviluppata nella valle dell'Indo e nell'alta valle del Gange durante l'età astiale della storia, che ha raggiunto il suo culmine circa 2500 anni fa. Guardate sul punto 4 del repertorio. Il pensiero indiano in origine è contenuto quindi nei libri dei Veda, e come sapete in sanscrito il termine Veda significa il sapere, la scienza, la sapienza. I libri dei Veda, quindi i libri della sapienza, costituiscono uno straordinario apparato letterario, guardate, e sono i generatori culturali di quelle due grandi e variegate correnti di pensiero che chiamiamo l'induismo e il buddismo, ma non solo. Le parole chiave, le idee significative contenute nei libri dei Veda viaggiano attraverso le migrazioni verso il bacino del Mediterraneo, contribuendo allo sviluppo del pensiero, della sapienza poetica orfica e della cultura occidentale. Quali sono le parole chiave, le idee significative dei libri dei Veda che, viaggiando verso il bacino del Mediterraneo, sulla scia dei commerci, hanno contribuito allo sviluppo del pensiero orfico, quindi del teatro tragico, della filosofia greca e successivamente della piattaforma culturale del cristianesimo? Il pensiero indiano delle origini ci lascia in eredità due significative parole chiave: la parola Atman, che in sanscrito significa anima, te l'ho detto l'altra volta che gli asparagi ce li possiamo mangiare, sull'anima dobbiamo riflettere, quella non ce la possiamo mangiare, e la parola Brahman o Brahma senza la N finale, che in sanscrito significa essere supremo, l'essere. Il punto centrale della cultura dei libri dei Veda è il concetto quindi dell'anima, in sanscrito Atman. L'Atman è come una scintilla, è come una goccia, come un sospiro dell'essere supremo, quindi del Brahman o del Brahma, secondo le parole poetiche dei Veda. Quindi, secondo il pensiero sapienziale indiano, una goccia, una scintilla, un sospiro dell'essere supremo è presente in ogni persona, e questa goccia, questa scintilla, questo sospiro dell'essere supremo presente in ogni persona viene chiamata anima, e da quel momento lì l'abbiamo chiamata così. Ora, e questa idea noi la conosciamo bene, perché diventerà qualche millennio dopo, passando attraverso la cultura orfica, con le dovute differenze, un concetto cristiano che noi abbiamo assimilato e studiato al catechismo. No? E ora, la frantumazione dell'essere, poi, ha dato vita alla molteplicità delle cose. Ma questo fatto, secondo il pensiero sapienziale indiano, è un male, perché la rottura dell'assetto unitario dell'essere supremo è stata causata da un incidente, da un peccato originale, provocato dall'egoismo umano. Scrive uno degli autori dei libri dei Veda: l'uomo ha detto, io sono io, questo è mio, voglio che tutto diventi mio, e l'essere si è frantumato, è andato in mille pezzi. E questa situazione crea nell'essere umano una dolorosa inquietudine. Cioè, la persona perché è profondamente inquieta? La persona è profondamente inquieta perché l'anima, l'atma, sente il desiderio di ritornare a casa, di ritornare ad essere tutt'uno con l'essere, col Brahman o Brahma. L'anima, l'atma, aspira quindi a rituffarsi nella quiete dell'essere, e la persona, secondo il pensiero sapienziale indiano, deve prendere coscienza e deve operare per favorire il ritorno dell'atman, dell'anima, nella sua sede, nella sua casa naturale. Questo ritorno all'essere avviene attraverso la teoria della reincarnazione o della metempsicosi, la trasmigrazione delle anime significa metempsicosi. Guardate, come la definisce Pitagora, che è tra i primi pensatori a cogliere questo concetto che arriva dall'Oriente, e ad elaborarlo, no? Nella Magna Grecia, a Crotone, a Metaponto, circa 2500 anni fa. Ora, secondo la teoria della reincarnazione, l'anima, la morte dell'individuo, lascia il corpo ed entra, dopo breve tempo, in un altro corpo, cercando di migliorare via via la sua posizione in funzione dell'ascesa, in funzione del suo ritorno all'essere. Si stabilisce quindi, vedete, una gerarchia che verrà mutuata prima dalla sapienza poetica orfica, in seguito dal cristianesimo, tra anime appesantite dalla materia, le anime prave, e anime purificate, le anime belle. Avete sentito questi termini? Sì, l'avete sentiti, perché Dante Alighieri, e vedete, lo incontriamo ogni tanto, ci fa comodo, sarà molto contento Dante per questo, lo facciamo tornare dall'esilio, almeno ci proviamo. Dante Alighieri, nella sua commedia, nella sua Divina Commedia, parla di anime prave e di anime belle. E a voi quali parole vi vengono in mente in relazione a queste due espressioni? Scrivete tre parole per accompagnare l'espressione anime prave e tre parole per accompagnare l'espressione anime belle. Non scrivete dei nomi propri, scrivete delle parole più creative. Ora, la composizione del grande apparato dei libri dei Veda è stata la prima importante operazione intellettuale collettiva e di carattere scolastico della storia del pensiero umano che si ricordi. Guardate sul punto 5 del repertorio. L'insieme delle scritture dette Veda, il sapere, la sapienza, la scienza, è stato composto in un arco di tempo che va circa dal 1800 all'800 avanti Cristo, quindi prima ancora della letteratura dell'Antico Testamento e prima ancora della letteratura omerica. I Veda, la sapienza, sono stati scritti utilizzando diversi stili, diversi generi letterari, le forme liturgiche, le forme poetiche e quelle della saggistica filosofica. Questi sono i tre grandi generi. I testi dei libri dei Veda, scritti in poesia, sono stati raggruppati insieme in una grande raccolta intitolata Sambita, che significa collezioni poetiche. Questi scritti contengono quella che viene chiamata la dottrina vedica, la dottrina della sapienza, cioè il percorso di studio che indica la via perché la persona possa diventare saggia. Ma i testi dei libri dei Veda, che interessano maggiormente le studiose e gli studiosi di filologia, sono le raccolte scritte in prosa. Queste raccolte, vedete, ecco qua, queste sono le raccolte in prosa che circolano normalmente, no? Nelle edizioni economiche che dovrebbero essere studiate anche a scuola, no? Queste raccolte in prosa sono state chiamate Upanishad. Il termine Upanishad significa letteralmente seduta segreta, dialogo confidenziale, dialogo, dialoghi, sono dialoghi, come quelli di Platone, cioè, poi ci saranno quelli di Platone dopo, ma il genere letterario, vedete che si diffonde questo, che le Upanishad sono composte da 108 resoconti di colloqui tra un maestro e un discepolo, che sono dialoghi che hanno come contenuto le grandi tematiche esistenziali, a cominciare da quella che riguarda il rapporto tra il bene e il male. Le Upanishad costituiscono il patrimonio più ricco della tradizione filosofica indiana e uno dei patrimoni più significativi, quindi, della storia del pensiero umano. Il tema che vi domina è quello della conoscenza. E la conoscenza, cioè il sapere di non sapere, direbbe Socrate, ma qui c'è questo concetto, che dà il senso alla vita, e l'azione del conoscere costituisce la via di liberazione, la strada della salvezza. Quindi la strada della salvezza è l'azione del conoscere. E allora, sulla via della ricerca, dobbiamo domandarci ancora una volta: quali di queste parole oggi voi mettereste per prima accanto alla parola conoscenza? Perché, non in tutti i momenti della nostra vita questa parola corrisponde, no? Ad un concetto preciso. Ci sono diversi concetti. Per voi conoscenza è apprendimento, oggi consapevolezza, informazione, competenza, esperienza. Quale mettereste per prima accanto alla parola conoscenza? Oppure come le mettereste in ordine, secondo il vostro modo di vedere, di concepire le cose? Riflettete e scrivete. Queste che abbiamo catalogato sono le parole chiave, le idee cardine che il re Asoka comincia a imparare, no? Ma la sua formazione non si ferma qui. Adesso dobbiamo procedere con ordine nell'osservazione del vasto e complesso paesaggio intellettuale che abbiamo di fronte. Che cosa vediamo sullo sfondo di questo grande scenario? In lontananza possiamo vedere delle immagini abbastanza nitide, e queste immagini si riferiscono alle popolazioni che abitano la valle dell'Indo fin dal terzo millennio avanti Cristo. Guardate sul punto 6 del repertorio. Cioè, le popolazioni indoeuropee che abitavano la valle dell'Indo fino dal terzo millennio avanti Cristo, come hanno rivelato gli scavi fatti nel secolo scorso, i due grandi siti che sono stati scoperti, quello di Arap e quello di Moenjo-Daro, due grandi scoperte archeologiche, avevano raggiunto un alto livello di organizzazione sociale, anche di tipo urbano, con la costruzione di grandi città, e questo presso a poco in sintonia con quello che succedeva presso gli Egizi, i Sumeri, i Cinesi della valle del fiume Giallo. Ora, guardate, utilizzando l'enciclopedia, una guida dell'India e la rete, potete fare un'incursione culturale nella valle dell'Indo, in particolare nei pressi delle località di Arap e di Moenjo-Daro, e troverete senz'altro molte notizie utili per arricchire questo viaggio con immagini, nuove conoscenze, no? I viaggi conducono in questi posti. Ma ora, intanto, si viene a conoscenza, come sapete, del fatto che anche la società indiana dell'epoca, come tutte le società dell'età fiale, è organizzata in caste, no? Lo sapete, no? Sono famose le caste dell'India. I popoli indoeuropei dell'età degli albori ripongono, perché ci sono le caste? Ma perché ripongono il fondamento tanto della società come dell'universo nella collaborazione permanente di tre funzioni. Le caste corrispondono a delle funzioni, no? E la prima funzione è quella della sovranità, nel suo doppio aspetto magico e giuridico, religioso e politico. Il re è mago, è giudice, è sacerdote, è amministratore. E la seconda funzione è quella della forza fisica, della potenza guerriera. La terza funzione è quella della fecondità degli uomini, degli animali e dei campi. Nella società indiana le tre funzioni sono svolte da tre caste la casta e la classe a cui si appartiene per nascita, rigidamente differenziate, più una quarta classe formata dalla massa indifferenziata della plebe, dei nullatenenti al servizio delle altre classi. La prima casta è quella dei sacerdoti, brahmana o brahmani. La seconda casta è quella dei nobili, ksatria, i guerrieri. La terza casta è quella dei produttori, dei contadini, commercianti, impiegati, vai via. E infine c'è la classe della plebe, il sudra. I testi dei libri dei Veda sono stati scritti soprattutto dai brahmani della classe sacerdotale, ma guardate, nel periodo delle Upanishad, dei testi sapienziali di natura filosofica in prosa, tra i pensatori più fecondi e gli scrivani più prolifici ci sono anche molti sudra e molte donne. Quindi la gran parte dei testi vedici, detti testi sapienziali e poetici, consiste in dissertazioni e in trattati riguardante l'esecuzione dei riti sacri, la liturgia. Sono nei Veda, no? I testi liturgici sono i più, è Ayurveda, i testi liturgici. I riti sacri, così come la parola rivelata, sono, secondo il pensiero indiano, secondo l'induismo, dotati di un'efficacia infallibile, se però vengono eseguiti bene. Vengono eseguiti bene. Questa fiducia nella potenza meccanica dell'esecuzione del rito trae origine da consuetudini magiche, ma ad un certo punto nella riflessione filosofica dei pensatori indiani, tanto brahmani quanto sudra, comincia a prevalere l'intuizione metafisica che va oltre il rito e oltre le parole pronunciate, tanto che lo stesso termine brahman indica sia la parola sacra sia il principio invisibile, cioè l'essenza della parola sacra, che nessuna parola può tradurre. Ora, i testi dei libri dei Veda sono di difficile lettura, tuttavia è interessante conoscere perlomeno qualche frammento di quello che i pensatori indiani hanno prodotto. Per avere un'idea della profondità della riflessione filosofica indiana delle origini, nella quale si è addentrato anche il re Asoka, e per capire quali sono i temi costanti del pensiero indiano, merita leggere due inni vedici, due inni sapienziali, scritti quando ancora nulla era stato scritto né della letteratura dell'Antico Testamento né della letteratura dei poemi omerici. Il primo inno ci porta oltre il tempo e lo spazio, ma con i suoi interrogativi, che sono una prerogativa di questi inni, interrogarsi in continuazione, ci fa rimanere saldamente ancorati con i piedi per terra nell'ambito della ragione, no? Leggiamo questo inno vedico. Allora non c'era il non essere, non c'era l'essere, non c'era l'atmosfera, né il cielo che è al di sopra. Che cosa si muoveva? Dove? Sotto la protezione di chi? Che cosa era l'acqua del mare, inscandagliabile, profonda? Allora non c'era la morte, né l'immortalità, non c'era il contrassegno della notte e del giorno. Senza produrre vento respirava per propria forza quell'uno. Oltre di lui non c'era nient'altro. Tenebra ricoperta da tenebra era in principio. Tutto questo universo era un ondeggiamento indistinto, quel principio vitale che era afferrato dal vuoto, generò se stesso come l'uno, mediante la potenza del proprio calore. Il desiderio nel principio sopravvenne a lui, il che fu la prima manifestazione della mente. I saggi trovarono la connessione dell'essere nel non essere, cercando con riflessione nel loro cuore. Chi veramente sa? Chi può qui spiegare da dove è originata, da dove viene questa creazione? Gli dèi sono posteriori alla creazione di questo mondo. Perciò chissà dove essa è avvenuta, come è avvenuta questa creazione, se l'ha prodotta, se no, colui che di questo mondo è il sorvegliatore nel cielo supremo. Egli certo lo sa, oppure non lo sa? E vedete che è di grande portata queste domande metafisiche. Questa è una grande pagina ricca, come avete sentito, di suggestioni filosofiche di stampo esistenzialista. Colpisce questo ricorso agli interrogativi, il non dare per scontato il fatto di come avvenga e se avvenga la creazione. Colpisce lo spirito di ricerca che anima gli scrivani di questo testo. A questo proposito leggiamo un secondo inno vedico in cui gli interrogativi del precedente assumono un orientamento più religioso, senza che si perda però l'attenzione filosofica. In principio l'embrione d'oro si sviluppò, nato divenne signore unico delle cose. Egli mantiene la terra e il cielo come sono. A quale Dio dobbiamo rendere la nostra offerta? Colui che dona soffio e vigore agli ordini del quale tutti si conformano, anche gli dèi, la cui ombra è immortalità e morte, a quale Dio dobbiamo rendere la nostra offerta? Colui che con la sua potenza è divenuto il solo re delle cose animate, di ciò che respira e dorme, colui che comanda i bipedi e i quadrupedi, a quale Dio dobbiamo rendere la nostra offerta? Colui verso il quale rivolgono lo sguardo per implorare aiuto le due armate, prone al suolo, tremanti nell'anima, colui che illumina il sol levante, a quale Dio dobbiamo rendere la nostra offerta? Quando eruppero le grandi acque generatrici di Anis, il fuoco sprigionato dal fulmine, portando l'universo come l'embrione, allora si sviluppò l'uno. Qual è questo Dio a cui dobbiamo rendere la nostra offerta? Colui che con la sua potenza ha abbracciato con lo sguardo le acque portatrici di energia, generatrici di sacrificio, colui che fra gli dèi è stato il Dio unico, a quale Dio dobbiamo rendere la nostra offerta? Vedete? Non in tutte le loro parti i libri dei Veda, i libri della Sapienza hanno questa impronta filosofica, naturalmente, per lo più essi propongono discussioni sulla celebrazione dei riti e narrazioni mitologiche che provengono da un enorme serbatoio di racconti leggendari ed allegorici sui quali fiorisce una straordinaria tradizione letteraria che è affine a quella dell'ellenismo ellenico alessandrino e con la quale noi prossimamente, nel prossimo itinerario, dovremmo venire a contatto. Ce ne dovremo occupare perché ne incontreremo le opere di questa letteratura nel prossimo paesaggio intellettuale che andremo ad osservare. Ma ora rimaniamo nell'ambito dei libri dei Veda, dei libri della Sapienza, perché la formazione del re Asoka si orienta soprattutto verso le Upanishad, verso gli scritti di natura filosofica. A questo punto possiamo completare anche una riflessione che abbiamo cominciato a fare nell'autunno scorso, quando abbiamo studiato il fenomeno, un fenomeno che è durato dal secondo secolo avanti Cristo fino al terzo secolo dopo Cristo, del pellegrinaggio in India da parte di molti intellettuali ellenistico-alessandrini. Adesso, nell'itinerario di questa sera, possiamo capire meglio quali siano le parole chiave e i concetti cardine che venivano a studiare proprio questi pellegrini della cultura. Facevano questo lungo viaggio, diciamo, ma perché si muovevano, no? Per andare a studiare che cosa? Avete sentito la profondità, ecco, delle riflessioni, ecco, quindi, in modo da poter conoscere l'uso che ne hanno fatto quando poi sono tornati verso Occidente, cioè dando vita a significativi apparati di pensiero. Pensiamo ad esempio ad un fenomeno che noi conosciamo bene, abbastanza bene, quello del neoplatonismo, no? Il cui iniziatore, Ammonio di Alessandria, detto Sacca, tutti lo conosciamo, Ammonio Sacca, compie nel secondo secolo dopo Cristo, il suo viaggio di studio in India, dove mette a punto il concetto della epistrofe, no? In greco epistrofe significa itinerario intellettuale verso l'essere, no? Che deve portare la persona a privilegiare l'essere e a mettere in secondo piano l'avere, no? Ricordate la scuola di Ammonio, è l'unica scuola che sta sulla strada, gratuita, perché questa è l'idea, no? Che hanno, no? Che arriva di lì, ecco, non si vende la cultura, ma è una strada per ritornare all'essere, e quindi è gratuitamente data e gratuitamente si riceve, in un interscambio continuo. E quali elementi fondamentali, quali parole chiave, quali idee cardine emergono dalla letteratura sapienziale delle Upanishad? E che cosa impara il re Asoka nel corso della sua formazione? E che cosa impareranno gli intellettuali ellenistico alessandrini in pellegrinaggio in India? Le Upanishad, gli scritti filosofici in prosa contenuti nei libri dei Veda, criticano intanto con grande determinazione i riti e il culto fine a se stesso. I riti e il culto fine a se stesso non serve a niente. Cioè è soltanto un modo per consolarsi, poi va bene, ci si può consolare anche, ma cioè, le formule magiche della liturgia vengono paragonate a barche mal sicure a cui si affidano degli sciocchi già sopraffatti dall'ignoranza e dalla superstizione, un po' come oggi la televisione. Ora, gli scrivani delle Upanishad insinuano ironicamente che il vero fondamento dei riti sia la cupidigia e l'avidità dei sacerdoti, i quali amplificano subdolamente il carattere sacrale delle cerimonie in funzione commerciale, no? Ora, ma il pregio delle Upanishad, più che nella critica all'esteriorità religiosa, sta nello slancio riflessivo da cui è nata la filosofia dell'India, che poi è profondamente religiosa, proprio per questo, no? Non è un mercato, no? Il ragionamento metafisico, la riflessione sull'aldilà, è qualcosa di serio. Ora, il tema di fondo delle Upanishad è quello già posto dagli inni vedici che abbiamo letto e che viene sintetizzato in questo interrogativo. In principio, che cosa c'era? C'era l'essere o c'era il nulla? È un grande tema che continua in qualche modo a emergere nella nostra mente. Gli scrivani delle Upanishad superano lo stato di incertezza in cui restavano gli anonimi autori degli inni vedici, ricordate prima tutti gli interrogativi. Beh, leggiamo in proposito un frammento significativo. L'essere passa in primo piano. E voi poi capite anche con questo la scuola di Elea, quando Parmenide mette l'essere al centro. Anche lì c'è una connessione precisa. Quindi vedete, noi siamo figli dell'età assiale della scuola. No, non siamo chiusi nel nostro ghetto, no, eurocentrico. Cioè facciamo parte, no, di una grande tribù, e tutti oggi dovremmo prenderne atto, no, di questo, perché se no con l'aria che tira tutti tendiamo, no, tutte le culture tendono a chiudersi dentro il loro ambito, a diventare aggressive nei confronti, quando invece abbiamo questa ricchezza comune che è documentata, che è documentata, no? E leggiamo: all'inizio null'altro vera che l'essere unico e senza secondo. Altri in verità dicono: all'inizio vera il non essere uno e senza secondo. Da questo non essere nacque l'essere. Ma davvero come potrebbe essere così? Come dal non essere l'essere potrebbe nascere? In verità è l'essere che esisteva al principio delle cose. L'essere solo e senza secondo. Allora l'essere pensò: possa io diventare molti, possa io generare, e così produsse il calore. Il calore pensò: possa io diventare molti, possa io generare, e produsse le acque. Guardate sul punto 7 del repertorio. L'essere, secondo gli scrivani delle Upanishad, esiste fin da principio e viene chiamato Brahman, ma guardate, viene chiamato anche in forma neutra Brahma, senza la N finale. Sono due termini simili ma diversi nella loro natura. Attenzione, questa variante grammaticale non è una cosa da poco. Essa indica che l'essere delle Upanishad, quando viene chiamato Brahma senza la N finale, possiede una natura impersonale, è un concetto intellettuale, cioè un principio teoretico, no? E l'essere in quanto necessità, no? Di pensare all'essere. E allora, in questo caso, l'essere non si identifica con Dio, cioè non ha un carattere divino, ha un carattere laico. In ogni caso, dell'essere che venga chiamato Brahma per indicare un oggetto divino, o Brahma per indicare un oggetto impersonale di carattere razionale, nulla si può dire se non che è. E lo si chiama sa, ciò che è, o tat, la cosa. E il suo nome segreto, si legge nelle Upanishad, è realtà delle realtà. L'essere umano di lui può solo sapere ciò che non è e non quel che è. Tu sai che Brahma è, non sai che cos'è. È l'essere antico, inaccessibile a tutti i sensi, l'essere sprofondato nell'ignoto, l'essere avvolto dall'ombra, abitatore dell'abisso, inconoscibile in sé. Brahman è colui in cui sono tessuti il cielo, la terra e l'atmosfera, perfino lo spirito e tutti i sensi. Il mondo intero viene da lui e vibra nel suo soffio, si muove ed è immobile, lontano e tuttavia vicino, e in tutto e tuttavia al di fuori di tutto. È il braciere delle scintille che schizzano dal braciere e vi ricadono, è il mare e delle onde del mare, diverse e identiche al mare. La sapienza poetica indiana è potentissima, vedete. Come lettrici e come lettori siamo prima di tutto affascinati dalle metafore poetiche che sono presenti nei testi delle Upanishad. E l'uso dei due termini, Brahman e Brahma, mette in evidenza il fatto che le Upanishad contengono una straordinaria contraddizione, una aporia, che rende di più l'idea, sulla contraddizione intellettuale, sulla natura del principio supremo, che non è possibile definire, vedete, e quindi insegnano e invitano più a riflettere che a credere. Cioè non si può credere tanto in termini religiosi quanto in termini laici senza riflettere. Il principio supremo è un essere di natura personale divina, è Dio, che viene identificato con la parola Brahma, oppure il principio supremo è un essere impersonale e necessario, è la componente primaria dell'universo, della stessa natura dell'universo, che viene identificato con la parola Brahma, un concetto intellettuale. Se il principio supremo è un essere di natura personale divina, se è Dio che viene identificato con la parola Brahma, allora le Upanishad sembrano coltivare l'idea del panteismo, cioè l'idea della totale identificazione tra Dio e il mondo. Ma il linguaggio filosofico indiano, vedete, è sfumato, è poetico, è contraddittorio, e dobbiamo guardarci dal chiuderlo in definizioni a senso unico. Questi due termini, Brahman e Brahma, giocano, si alternano in continuazione, ognuno può scegliere la sua posizione, no? Noi non lo sappiamo, cosa facciamo? Ci facciamo le guerre? Ma no, cioè, prendiamo in considerazione che c'è poco da fare, tanto noi il problema non lo risolviamo ora, però l'essenza delle cose c'è e noi dobbiamo ardire ad avvicinarci all'essenza delle cose, non rimanere alle apparenze, perché la realtà esteriore non esiste. Non esiste, cioè è un bluff, è solo la realtà interiore che esiste, è l'interiorità Ora, dove la tendenza panteistica sembra affermarsi in modo decisivo è nel rapporto tra Brahma, l'essere di natura personale e divina nascosto sotto il mondo visibile, e l'anima, l'atma. Cos'è l'atma? Cos'è l'anima per il pensiero indiano delle Upanishad? Se l'anima è l'onda, no, rispetto al mare, se è la scintilla rispetto al braciere, se è il sospiro rispetto al soffio vitale, questo significa che Dio e anima sono la stessa cosa. E se lo domandano gli Upanishad, no? E questo è il tema più graffiante e più interessante. I testi dei libri dei Veda, della Sapienza, come i testi di tutti i grandi apparati culturali dell'età siale, contengono un pensiero eterogeneo, spesso contraddittorio, e in questa continua necessità di interpretazione e di esegesi, cioè di lettura e attenta rilettura, sta anche il loro fascino, sta anche la loro bellezza. Come intendono distinguere gli scrivani delle Upanishad il concetto dell'essere universale dal concetto dell'anima individuale? Ecco, questo è il tema. Il testo delle Upanishad a tal riguardo tende, con una raffinata riflessione intellettuale, a distinguere in ogni essere umano l'io dal sé. È lì il problema. Quello che possiamo risolvere, il ragionamento che possiamo fare è questo. No? A cui possiamo arrivare è questo. Distinguere l'io dal sé. Nella persona l'io è l'elemento esteriore. Noi abbiamo un io che è l'elemento esteriore, dicono le Upanishad, legato al divenire delle cose, alla casta a cui appartiene, agli interessi che la muovono, mentre il sé costituisce la sua realtà più profonda, cioè il mondo interiore, che non ha niente a che fare col mondo esterno, con la casta o con gli avvenimenti della società. Cioè, l'io, scrivono i saggi delle Upanishad, è un'illusione dovuta all'ignoranza, e quindi di reale nell'essere umano c'è solo il sé, che corrisponde all'atma, all'anima. Ecco che cos'è l'anima. Quando l'essere umano dice io, quindi l'egolatria, di cui oggi si parla anche un po', commette il peccato della separazione, e quando invece si raccoglie nella sua interiorità, scopre di essere una sola cosa con Brahma, l'essere divino, o con Brahma, l'essere necessario, così come la scintilla è una sola cosa col braciere, il sospiro è una sola cosa col soffio vitale, l'onda è una sola cosa col mare, e il mare contiene tutte le onde, e in ogni onda abita l'intera vita del mare. Sul versante delle cose materiali, l'essere umano è un io. Sul versante del Brahman o del Brahma, la persona è solo sé, la sua essenza interiore. L'atman, l'anima, vivifica l'individuo quando egli riconosce in sé il tutto. Tat Tvamasi, tu sei questo tutto, no? E in questa significativa formula troviamo sintetizzata la sapienza delle Upanishad. L'Atman, l'anima, è il Brahma, l'essere divino, o il Brahma, l'essere necessario, e viceversa. Ogni individuo ha dunque in sé l'universo intero. Attenzione, perché questi concetti verranno ripresi più volte nella storia. Qui a Firenze, durante il Rinascimento, no, si farà lo stesso tipo di operazione, l'Accademia Fiorentina, Marsilio Ficino, Picco della Mirandola, metteranno l'uomo al centro, no? e faranno questo discorso, ripetuto e corretto secondo lo stile della modernità. Vedete, il pensiero indiano emergente dalle Upanishad vediche ci invita a riflettere su grandi temi esistenziali. Cioè è l'universo ad essere dentro di noi e tutto ciò che ci circonda è un'illusione, oppure siamo noi ad essere dentro all'universo e le illusioni sono dentro di noi? Molto più semplicemente, qual è oggi l'universo dentro a cui abitualmente noi ci muoviamo? Qual è per ciascuno di noi oggi il proprio universo? Perché c'è un nostro universo che poi è tutto l'universo, c'è poco da fare. No. Fin dove si estende il nostro odierno universo? Chi ne fa parte? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Ora leggiamo un altro frammento in cui la poesia ruba spazio ancora una volta alla filosofia, dalle Upanishad. Questa mia anima, Atman, all'interno del cuore è più piccola che un granello di riso o un chicco d'orzo. Questa mia anima all'interno del cuore è più grande della terra, più grande della frontiera, più grande del cielo, più grande di questi mondi. In verità, come il mondo spaziale si estende, così si estende lo spazio del cuore. In esso sono contenuti cielo e terra, fuoco e vento, sole, luna, folgore e stelle, ciò che si possiede e ciò che non si possiede. Ogni cosa è contenuta in esso. Vedete, in questo frammento si afferma che anche il mondo materiale è compenetrato dall'Atman, che è dunque insieme sia il principio primo, Brahman o Brahma, sia l'anima dell'individuo, sia l'anima dell'universo fisico, quella che verrà chiamata poi l'anima del mondo. L'universo, se considerato nella molteplicità delle cose di cui è composto, è secondo il pensiero indiano un'illusione, quindi Maya. Il vero peccato, secondo le Upanishad, è l'ignoranza. E questo è un tema di grande attualità, specialmente nel nostro paese. E l'ignoranza consiste nel considerare l'io, è anche di grande attualità questo, la dimensione dell'esteriorità come se fosse davvero reale, mentre di reale c'è solo il sé, c'è solo la dimensione interiore della persona. Quindi la salvezza è nella conoscenza, e cioè nel riconoscere che l'io è illusorio, ed è illusoria anche la natura con le sue vicende di nascita e di morte. Chi ha la conoscenza non dà importanza al proprio nascere, al proprio morire, perché è l'io che muore, non il sé. E l'Atman, l'anima, è prima della nascita ed è dopo la morte, dicono le Upanishad. L'Atman, l'anima, secondo gli scrivani delle Upanishad, è l'unico principio reale, e il corpo ha un'esistenza puramente mentale, come quella che hanno le cose che sogniamo. E beh, guardate che questo ha sempre affascinato molto, questi concetti hanno sempre affascinato molto. L'universo intero, con tutte le sue vicende, comprese le più drammatiche, diventa allora come una pura e semplice apparizione mentale. Leggiamo ancora un frammento dalle Upanishad. Non nasce e non muore la persona saggia, non ella da qualche cosa ebbe origine come una qualche cosa. Innato, perpetuo, eterno, questo antico, l'Atman, l'anima, non viene ucciso quando il corpo è ucciso. Se l'uccisore pensa di uccidere, se l'ucciso ritiene di essere ucciso, ambedue costoro sono privi di discernimento. Non costui uccide né viene ucciso. Più piccolo del piccolissimo, più grande del grande, l'Atman, l'anima, di ogni essere risiede nella parte più ciola. La liberazione dall'ignoranza avviene attraverso un assoggettamento dei sensi alla giusta conoscenza per mezzo di una disciplina. Le Upanishad parlano di yoga, che in questi ultimi tempi ha conosciuto una straordinaria diffusione, no? In Occidente. Ma lo yoga, il termine significa giogo, significa soggiogamento dei sensi alla conoscenza, attenzione, praticato dai discepoli delle Upanishad, non comporta soltanto una tecnica di posizioni corporali e di controllo del respiro, come poi succede qui da noi. Lo yoga è una disciplina che mira a far entrare la persona in contatto con l'essere, col Brahman o col Brahma. Questo contatto, la presa di coscienza della propria dimensione interiore, spezza il velo illusorio del tempo, il velo di Maya, per introdurre nell'ambito dell'eternità, che non è una condizione che si acquisisce dopo la morte, ma è una situazione già interna alla persona, ma che la persona, prigioniera dei confini dell'io, normalmente non percepisce, perché talvolta, si legge nelle Upanishad, dalla danza, travolta dalla danza delle cose, e quindi noi non riusciamo più, no, a vedere l'essenza delle cose, no, ma soltanto la danza delle cose, che sono un'apparenza. Ora, nell'intuizione dell'eterno è la salvezza, si legge nelle Upanishad. Come tutto il pensiero indiano, quello delle Upanishad è mosso da un bisogno globale, vedete, di uscire dalla prigionia del tempo e della storia per raggiungere il grande oceano del Brahma o del Brahma, dove tutte le acque sono tranquille. Leggiamo ancora un frammento, l'ultimo frammento, credo. Così come quando i vasi sono distrutti, lo spazio che era in quei vasi fa una sola cosa con lo spazio totale, così l'essere umano che spezza i suoi limiti non fa che una sola cosa con l'anima, con l'anima. Il re Asoka acquisisce tutte queste nozioni e si sottomette ad una rigida disciplina che lo porta ad assumere un nuovo stile di vita. Il re Asoka diventa il principale artefice della diffusione e dell'organizzazione della comunità monastica di Sakyamuni, che prende il nome di Sangha, che potremmo anche tradurre con il termine chiesa. Asoka è il re buddista per eccellenza, è stato in un certo senso per il buddismo quello che sarà l'imperatore Costantino per il cristianesimo, no? E il re Asoka diventa anche indirettamente un missionario, perché fornisce tutti i mezzi perché i monaci possano viaggiare nel territorio delle Ecumene e possano arrivare fino in Macedonia, in Epiro, a predicare la dottrina di Sakyamuni. Ma in che cosa consiste la dottrina di Sakyamuni e quali forme assume il buddismo in India nell'età dei Maurya? Questa sera ci siamo occupati soprattutto della visione induista, no? Ecco, della cultura. E per rispondere a queste domande, il nostro viaggio continua ancora il suo tragitto sul territorio indiano, dove, come abbiamo potuto constatare, la sapienza poetica si sviluppa con caratteristiche proprie, e quindi dobbiamo parlare di sapienza poetica indo-ellenistica. Questi concetti entreranno nella letteratura e daranno vita ad una letteratura straordinaria che noi conosciamo poco, ma che è una letteratura simile a quella ellenistico-alessandrina di cui abbiamo già parlato. C'è l'epica, c'è l'elegia, no? Ci sono i grandi poemi, anzi, gli enormi poemi, e dobbiamo sapere che ci sono, perché ci appartengono, ci sono le stesse parole chiave, le stesse idee dell'ellenismo, nell'indo ellenismo. Ora, la prossima settimana percorreremo l'ultimo itinerario, e poi dopo ci sarà la vacanza pasquale. Quali sorprese ci riserva quindi la sapienza poetica indo-ellenistica? Ci offre parole e idee che hanno influenzato, guardate, la cultura occidentale. E quali sono queste parole e queste idee? Il viaggio continua, la scuola è qui e ogni persona nelle ecumene contemporanee, come sapete, ha diritto e hai il dovere di dedicarti all'apprendimento permanente, se no finiamo nell'egolatria. E vedete che è vero che più domina l'egolatria e più c'è una grande confusione. Avevano ragione nelle Upanishad. Buonanotte.